Tre soldi. Terreno divino, cura e vocazione di un territorio. Di Andrea Collavino e Renato Rinaldi.
Il Friuli sappiamo che è un territorio vocato alla viticoltura, ma lo sappiamo soprattutto noi friulani perché ci viviamo, perché facciamo viticoltura. Quando andiamo in giro per il mondo non è così semplice. Io mi occupo anche di andare a vendere in giro per il mondo, ma quando sono a Mosca per spiegare dov'è il Friuli, devo dirgli che è vicino a Venezia. Questo mi può succedere anche negli Stati Uniti e anche in tanti altri paesi.
Uso dire che questi sono gli ultimi vigneti della pianura padana. Siamo praticamente in vista del confine con la ex Jugoslavia. Però siamo proprio nelle ultime lembi di pianura, poi queste qua intorno che vedi non è che sono colline, capisci da te che siamo già nelle prealpi, potremmo definirle le pre-prealpi. Eroccia e quella monte là è già oltre i 1000 metri.
Qui siamo sui colli orientali, a Cividale del Friuli, siamo nella zona che quasi quasi sconfina con la Slovenia, perché il confine qui in linea d'aria sono 2 chilometri. Quindi è una zona dove vengono benissimo anche i rossi, al contrario di quello che si dice del vino friulano, che si conosce solo il bianco. Qui siamo sotto cialla, quindi è una zona dove i rossi rendono in maniera particolare. L'agronomo mi ha insegnato che quando in autunno i ciliegi hanno le foglie che diventano rosso fuoco, vuol dire che l'escursione giorno-notte è piuttosto elevata. Questo serve a dare struttura ai vini e profumo. E quindi ovviamente questo va molto bene per i rossi, che sono gli ultimi a maturare.
Questo è quella che si chiama vocazione di un territorio, il fatto che naturalmente qui le viti siano in grado di crescere benissimo.
Il territorio, diciamo, si divide in due fasce, abbiamo il fondovalle e la collina. Fondovalle dove regna, diciamo, argilla e terreni abbastanza pesanti, ma allo stesso tempo terreni anche abbastanza ricchi, chiamiamoli così. La collina invece si distingue subito per terreni un momentino più marnosi, più poveri, più ricchi di minerali, e lì si riesce a fare la differenza soprattutto con i rossi.
Sfatiamo anche il mito che la pianura, almeno in Friuli, non possa dare vini buoni. Li dà buoni sia nei terreni che si chiamano grava o grave in friulano, cioè significa semplicemente ghiaia. Nella pianura più verso il mare, dove non ci sono più le grave ma prevalgono terreni di tipo anche argilloso qualche volta, beh, lì sono famosi tuttora certi rossi. Cervignano, Scodovacca, lì era famoso il Refosco di Scodovacca. Chiaramente colli orientali del Friuli e Collio danno quei grandissimi bianchi, c'è questa vocazione che chiamano bianchista del Friuli, qua si produce il 60 e più per cento di vini bianchi rispetto ai rossi, quindi il territorio parla, se tu sbagli vitigno chiaramente chiudi, insomma, con quella vigna lì, lo devi cambiare.
Si può dire che la zona è conosciuta per il vino dall'antichità. Pensiamo solo che Aquileia era forse per un periodo forse la seconda città più importante dell'impero romano, e la sua economia principale era proprio il porto attraverso il quale partiva il vino, quindi era forse la principale categoria merceologica, faceva lavorare il porto di Aquileia. Tanto per dire, poteva essere come Bordeaux ai tempi degli inglesi, ecco.
I documenti medievali parlano in generale di vino, come termine generico, perché il vino serviva sostanzialmente a pagare l'affitto. Non c'erano i coltivatori diretti, erano tutti, chiamiamoli, fittavoli, e quindi l'affitto veniva pagato ogni anno in vino e in frumento. Raramente emerge il nome di un vino specifico. Per esempio nel 1300 troviamo Pignolo, quindi certi affitti pagati a un convento di Cividale erano vin blanc, vino bianco, vin vermelie, vino rosso, e vin Pignol, ma sono cose che emergono molto raramente. Troviamo i nomi dei vitigni sostanzialmente in Friuli nel 1823, quando un nobile, istigato, come si diceva al tempo, dalla Casa d'Austria, fece un catalogo dei vitigni coltivati in Friuli.
Tutto il vino che si produceva in quei anni lì andava in Austria, diciamo, ecco, cioè questa era la zona sud dell'Austria, no? Quindi dove si produceva vino, dove si produceva frutta, dove si produceva, quindi era una fonte importante, era l'accesso al mare, era tante cose, era, no? Per di quei tempi.
Perché ovviamente poi la comunicazione attuale si è spesa solo sull'ambito vino, e invece c'era tutta la storia dei doplons, no? Che erano queste susine essiccate, chiuse in barattoli di latta, c'era tutte le ciliegie, tutto, e la ribolla si faceva come mosto per l'impero. Da Cremona partivano i treni con il vino in fermentazione, che così non si ossidava, no? Quindi iniziava la fermentazione nelle cantine e poi veniva caricato sui treni e via verso l'Austria.
Però dopo la prima guerra mondiale noi siamo passati sotto l'Italia, che eravamo 500 anni sotto l'impero asburgico, e è cambiato proprio il nostro... la nostra clientela, il tipo anche di produzione. Noi eravamo un sud di un impero e siamo diventati il nord di una nazione, Italia. E questo vuol dire anche che i nostri prodotti, che erano del sud per un impero del nord, l'Italia non ne aveva bisogno.
La Maria Teresa e Joseph II hanno fatto la classificazione del tutti villaggi in ex contea di Gorizia e di Gradisca, 100 anni prima dei francesi, villaggio per villaggio. Abbiamo 9 categorie per la bontà del vino. Assaggiandolo hanno saputo classificare, funziona ancora 100%, perché anche con nuove tecniche vengono fuori gli stessi risultati come 200 anni fa, solo con la bocca e il naso.
Le rocce che costituiscono queste colline si sono formate da una serie di sedimentazioni avvenute tra i 65 e i 45 milioni di anni fa. Qui c'erano dei mari più o meno profondi, precisamente qui a Cremona c'era un mare leggermente non molto profondo, a Dolegna era un po' più profondo. E il fatto che questi mari si siano lentamente prosciugati ha creato una serie di strati alternati di arenarie, cioè rocce derivanti dalle sabbie che stavano sul fondo del mare, e banchi di depositi di scheletri silicei e carbonatici che sono andati a formare le marne, cioè delle rocce ricche in questi due minerali. A questo punto è intervenuta la spinta orogenetica, la stessa spinta che ha fatto in modo che si creassero le Alpi e anche l'Himalaya, l'orogenesi alpino-himalayana. Questa spinta ha portato in posizione quasi orizzontale questi strati di terreno, che è molto simile a quello che possiamo vedere se mettiamo di taglio un libro. Cioè abbiamo questo terreno in cui c'è il susseguirsi, non più orizzontale ma verticale, di strati rocciosi, di arenaria e marna, e tra uno strato e l'altro chiaramente c'è una soluzione di discontinuità, si sono create degli spazi in cui possono crescere le radici, e le radici delle viti in quegli spazi hanno trovato un posto eccezionale per crescere.
Quando senti un vino salato vuol dire che c'è una grande vigna dietro, una grande vigna, un gran terroir inteso come una vigna vitale, no? Un terreno in grado di passare i propri minerali alla pianta e all'uva. E non funziona per meccanica, no? O per fluidodinamica, ma funziona perché ci sono i microrganismi del terreno che permettono alla pianta, per simbiosi, di assorbire i minerali. Quando tu sbanchi una collina, vai in profondità di 40, 30, 40 centimetri, i microrganismi cominciano a non esserci più. Quando tu sbanchi una collina e vai giù a 6-7 metri di profondità, porti alla luce un terreno che è senza microrganismi. perché si ristauri tutta la flora microbica in un terreno e che quindi riesca a far sì che la pianta possa assorbire quei minerali che poi sono lì l'anima del concetto di terroir, no? E quanto nel vino passa del terreno. Ci sta ovviamente il clima, no? Ci sta l'uomo, ma appunto come custode della qualità del suo terreno.
Ma attenzione, io a posteriori, facendo questo lavoro, rompendomi la testa, sbagliando qualche volta, ho constatato che le cose che fanno funzionare in vigneto sono cose belle, le cose brutte non lo fanno funzionare. Adesso non voglio dire che questa sia una regola generale, ma nel concreto è così. E allora è un vigneto brutto darà vino cattivo. Abbiamo parlato prima di terrazzamenti larghi, alti, le scarpate. Ecco, quel modo di muovere il terreno fa sì che quel terreno funzionerà in modo pessimo. Ecco, laddove invece il terreno sarà stato terrazzato con un impatto ambientale minimo, quel terreno dal punto di vista viticolo funzionerà molto molto meglio. È così, d'altronde sì. Questo non voglio dire che è una regola generale per tutto, però per la viticoltura funziona così.
Io adesso mi dedico all'architettura ambientale dei vigneti, no? Quindi non vigneti intensivi, ma vigneti promiscui, dove ci sono gli alberi in mezzo, c'è la castagna, c'è tutto questo per fare l'ambiente bello, no? Perché nel momento che fai il vigneto già distruggi la natura, no? Che quando ero giovane pensavo facendo il vigneto che bello, invece non è niente bello. Distruggi un bosco, distruggi un prato e quindi peggiori l'ambiente naturale. Quindi è mio dovere cercare di sistemare tutto questo con il ripristino, quindi di impiantare in mezzo dei vigneti sulle terrazze gli alberi da frutto, si sta impiantando le olive e così. E questo non tanto per poi avere un reddito da queste piante, ma da creare un ambiente più bello e soprattutto anche per la vita più funzionale, no?
Tutta la nostra zona si è orientata verso la monocultura, che è la vite, che in un certo senso è anche questo un po', no? da rivedere forse, no? Perché per esempio sono sparite le ciliegie, sono sparite le pesche, sono sparite un po' tutto, tutta la parte, diciamo, dove che ci si richiede molta manodopera per la raccolta e tutto il resto, lì ormai non c'è più. E allora
fare promiscuo vuol dire avere diverse piante in mezzo, quindi più naturale, no? La vite ci vive meglio, perché fare un vigneto intensivo è come avere un allevamento di mucca intensivo, è sempre un problema intensivo, no? Si creano delle malattie più frequenti, più facile, invece se noi abbiamo una stalla con 4 mucche, abbiamo problemi per 4 mucche. Se abbiamo per 1000 mucche è moltiplicato, no? E così è nel vigneto, no? E questo qua in funzione per il futuro sarà un danno veramente, perché le malattie in viticoltura stanno galoppando in una maniera incredibile. È solo per questa voglia di fare sempre di più, sempre sfruttare di più, con concimazione chimica, con ormoni, con tutte queste cose, con irrigazioni, che dico è inutile. Io dove vedo la viticoltura con irrigazione dico quello non è viticoltura. Adesso piano piano, più va sull'età, più sento il bisogno e anche la necessità poi mi piacciono le cose belle che non sono quelle che per forza di cose devono piacere a quella poca gente che ha poi il gusto di capire che meno fai più è bello, no?
Terreno divino, cura e vocazione di un territorio. Di Andrea Collavino e Renato Rinaldi. a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su 3soldi.rai.it.